Laser.
Rita Levi Montalcini nell'ottobre del 1989 era ospite di Federico Iolli per il programma televisivo Carta Bianca. Erano trascorsi 3 anni dalla catastrofe di Chernobyl e si era poche settimane da un evento epocale, la caduta del muro di Berlino. La grande scienziata italiana a quell'epoca è un'elegante signora di 80 anni che non ha perso un grammo della sua lucida determinazione e capacità di analisi e giudizio. Profondamente convinta che la vita non sia una corsa ad ostacoli verso la conquista del potere e del successo, bensì un viaggio in cui dovremmo essere guidati dalla curiosità, dalla creatività e dalla compassione. Le sue riflessioni sul rapporto tra etica e scienza, sull'evoluzione della società umana, sui rischi della manipolazione culturale e della dipendenza passiva dai nuovi mass media, in un mondo che era soltanto alle soglie dell'era di internet e della globalizzazione, risuonano oggi, nell'era degli algoritmi e del capitalismo tecnocratico, sorprendentemente attuali.
Mi pare che una prima domanda sia d'obbligo con lei. Lei ha speso una vita nello studio del sistema nervoso e soprattutto del suo centro, il cervello. Come potrebbe oggi definire il cervello?
Lei mi mette una domanda molto difficile. È come chiedere a qualcuno di definire l'universo con una frase. Il cervello è di tale immensa complessità. Ricordiamoci che sono 100 miliardi di cellule unite le une alle altre in circuiti molto più complessi ancora delle cellule stesse. Ogni cellula riceve da 10 anche a 100.000 connessioni con altre. Una definizione semplicemente impossibile, come c'è molto di più di quella dell'universo. Mi scuso nel non saper dare una definizione, posso solo dirla che è l'organo più meraviglioso, più stupendo che sia mai stato creato.
Ecco, cosa intende dire quando afferma concepiamo la vita in modo sbagliato come una corsa a ostacoli e invece si tratta di un'esperienza molto degna di essere vissuta?
Beh, queste diciamo sono considerazioni che derivano anche dal lunghissimo periodo, 30 anni che io ho passato negli Stati Uniti, gli altri qui. Io ho molta ammirazione per gli Stati Uniti, per la generosità con la quale hanno accolto persone come me, profughe dai loro. Però io sono arrivata, ricorderò, non durante la persecuzione nazista, ma per invito dopo questa. Tuttavia in questo paese che ha altissime qualità, e direi che proprio bene Churchill l'ha messo in vista, dice è un sistema democratico, è il peggior sistema, ma il migliore di tutti. Ora, io sono d'accordo con Churchill su questa definizione. Bene, in questo paese che ha tante qualità e di essere il tipico sistema democratico, c'è una cosa gravissima, cioè questa aggressività dei giovani, questa corsa agli ostacoli. Non si gode la vita, non si vive la vita in quel modo. Ci sono infiniti valori che non sono quelli del potere e del successo. Io considero questi come i valori più bassi per i quali noi possiamo agire e delle nostre capacità. E quindi la vita ha troppi lati veramente splendidi, interessanti, e non sono quelli di raggiungere un determinato successo, il potere cosiddetto, per il quale io molto disprezzo, dirò tra l'altro. Perciò non è una corsa agli ostacoli la vita, ha ben altri aspetti molto più interessanti. Io spero nella mia vita di aver seguito questa particolare linea direttiva. Nella vita la ricerca è per me stata prioritaria, ma altrettanto prioritario l'interesse al mio prossimo e ai problemi.
Ecco, ma questo aspetto che lei ha così colto, captato in America, non si è un po' diffuso anche?
Purtroppo sì, non c'è dubbio. Noi siamo solo 20 anni indietro in tutto. È una tendenza dell'umanità, diciamo questa. Intanto l'aggressività aumenta, coi problemi che aumentano, i giovani vedono l'esigenza di arrivare. Insomma, si perde di vista quello che è importante nella vita. La curiosità, la creatività, la compassione e la simpatia per il prossimo per me sono molto molto più importanti che il successo. Ora, in questa tendenza americana che noi oggi seguiamo, ne vediamo le prove, le conseguenze tutti i giorni leggendo i giornali. A che cosa porta questa tendenza veramente priva ormai di scrupoli al successo e al potere?
Ecco, mi suggerisce un'altra riflessione che prendo da lei. All'origine c'è uno squilibrio della mente umana, alte capacità cognitive, bassissime capacità di controllo delle emozioni. Lei dove lo colloca? Questo scarto?
Beh, io ho detto che questo l'uomo non deve farsi colpevole, che è un errore evolutivo, questa è la mia ipotesi, condivisa credo da altri, e nell'uomo si è sviluppato in modo enorme la corteccia cerebrale, che è la sede delle capacità cognitive. I centri sottoposti, che noi chiamiamo centri del sistema cosiddetto limbico o emotivo, con un termine diverso, sono rimasti praticamente, non dico completamente uguali, ma molto poco differenti da quelli e dei nostri antenati e delle altre specie animali. E questo è comprensibile, in quanto sono preposti alle esigenze stesse di vivere, aggressività, che è necessaria per la difesa. Insomma, tutto quanto il mondo emotivo dell'uomo non differisce sostanzialmente da quello degli altri. I centri preposti, che sono questi centri subcorticali, non sono andati incontro a questa uguale evoluzione. E noi vediamo, poniamo, per esempio nei paesi totalitari, noi sappiamo quanto l'uomo in questi momenti di isteria di massa dimostri l'incapacità di controllare, di dominare i suoi centri emotivi. In questo io considero il pericolo per la specie umana, cioè questo divario tra l'enorme sviluppo cognitivo che anche ci ha dato armi spaventosamente forti, l'incapacità di esercitare un controllo. Ma questo, come ho scritto, come Custer per primo l'ha notato, è un errore del grande regista dell'universo e del mondo, cioè non è colpa nostra, così è capitato di altre specie, sono scomparse per una disparità, i cervi con le enormi corna. E diciamo, la specie umana può essere, può andare incontro a estinzione, il pericolo c'è proprio per questa incapacità di controllo e questa formidabile capacità di creare delle armi di potenza enorme. C'è una disparità tra le nostre capacità cognitive, se noi paragoniamo le capacità cognitive, non perché il nostro cervello sia superiore a quello dei nostri antenati, almeno per 50.000 anni non è andato incontro a quello, ma noi disponiamo di un'evoluzione culturale che dà a noi delle potenzialità che non avevano i nostri antenati. Ora, in base a queste, noi abbiamo sviluppato enormi capacità distruttive e anche costruttive, e non un controllo sufficiente, perché la componente emotiva, le grandi masse di cellule nervose che fanno parte del cosiddetto sistema limbico da caratteristiche, non sono sostanzialmente differenti, non sono controllate dai sistemi cognitivi. Riteniamo che probabilmente con una migliore educazione potremmo arrivare a un certo controllo, per il momento non c'è stato.
Forse varrebbe la pena toccare un tema molto importante oggi, quello del rapporto scienza e morale. Lei ha affermato: non tutto ciò che l'uomo può fare deve essere fatto.
Esatto.
L'etica deve governare anche la ricerca scientifica. In che modo?
Diciamo che purtroppo non sempre è facile. Là dove noi vediamo che una determinata ricerca può aprire un pericolo futuro, noi dobbiamo per primi evitarlo. Tuttavia, quando Fermi scoprì la fissione nucleare, non poteva immaginare le conseguenze. Purtroppo noi non possiamo prevedere tutte le conseguenze. Là dove le possiamo, dobbiamo evitarle. Dal punto di vista dell'etica, io direi che l'etica è obbligatoria per l'uomo di scienza come per tutti. Disgraziatamente l'uomo ha più potenziali, e noi l'abbiamo visto nella fisica. Dal punto di vista della neurobiologia, oggi io considero che non ci siano pericoli come sono stati. L'ingegneria genetica, se pensata che possa cambiare la natura dell'uomo, io ho scritto e detto, è molto più facile a un istrione, a un uomo diabolico, carismatico tipo Hitler e tipo anche il nostro Mussolini, è più facile a lui semplicemente con le parole influire sui milioni di uomini che non con l'ingegneria genetica. Mi parlo molto ingenuo.
Lei difatti ha affermato: ho più paura della manipolazione,
certo,
culturale.
Che quella, ma naturale, perché la manipolazione culturale non sappiamo quanto, con i mezzi di massa, anche con la televisione, è facile manovrare, tanto più lo è stato quando figure disgraziatamente così carismatiche, come in passato e in presente ci sono, influiscono. L'uomo è estremamente influenzabile, questo l'ha detto molto molto bene Kostler, io l'ho ripetuto parecchie volte. tutti i mali che ci vengono e dal fatto che un uomo, che l'uomo nasce del tutto immaturo, diciamo, l'infante è in condizione per lungo tempo sotto la tutela e il controllo dei genitori. Inoltre i nostri vecchi, i nostri antenati, più che avi, insomma, gli uomini della giungla per sopravvivere dovevano vivere in gruppo, cioè si è sviluppata la sindrome del gregge. Per poter far fronte ad altri bisogna essere uniti. Quindi l'uomo soffre di questa facilità ipnotica in lui, sia un simbolo che gli venga attraverso, dal punto di vista visivo, la bandiera uncinata, il Ku Klux Klan, sia dei canti patriottici che senta ripetuti durante una delle famose manifestazioni naziste, erano tipiche, facilmente possono portare un'intera folla altrimenti innocua a fare delle azioni atroci. Non è necessario modificare i geni, aggiungere che è difficilissimo perché il carattere dell'uomo non dipende da un gene ma da centinaia di geni, quindi nessun despota ricorrerà mai all'ingegneria genetica, è molto più facile di ricorrere con i discorsi, con le orazioni di folla, sappiamo quanto hanno durato, quindi non è necessario. Perciò io sono molto più preoccupata della manipolazione a livello culturale, di quello che può fare anche la stessa televisione. La televisione può fare cose eccellenti quanto cose non buone, e molto peggiore quello dell'ingegneria genetica. Tuttavia l'ingegneria genetica ha dei pericoli e tutti sappiamo, e fortunatamente oggi in tutte le nazioni si sta provvedendo a mettere dei limiti all'utilizzazione di questa, non da quel punto di vista ma da altri.
È d'accordo con la sua amica Natalia Ginzburg, la quale sostiene che la scienza è come l'arte, non è né morale né immorale, per cui non v'è limite nella ricerca, non v'è frontiere.
Beh, questo forse un po'... effettivamente ci sono molti punti di contatto tra arte e scienza. Tuttavia non esageriamo, noi sappiamo che determinati aspetti della scienza sono pericolosi, gas tossici, sono cose che noi possiamo fare e possiamo diffondere, virus per fortuna non è venuto ma si potrebbe anche pensare a quello, è del tutto esente da pericoli? No, io non sono d'accordo, è vero che gli sviluppi massimi della scienza derivano da capacità creative che non differiscono nelle due generi dell'artista e dello scienziato, però non possiamo dire del tutto neutrale. Noi sappiamo che l'arte è sicuramente neutrale, la scienza no, perché potrebbe essere destinata, dedicata, e noi sappiamo specialmente nella Silicon Valley in California, dove delle persone di eccezionale intelligenza e geni sono messi allo studio delle armi atomiche, e questo è tutt'altro che privo di conseguenze etiche.
Ecco, cosa ne pensi di questi scienziati che lavorano o ricercano, fanno della ricerca proprio in questa direzione?
Io sono completamente contrario e considero che mancano i principi etici e dovrebbe essere assolutamente impossibile per una persona di principi etici contribuire alla ricerca di strumenti di quel genere, anche con la scusa che gli altri stanno facendo, non è una scusa che valga. Quindi qui arriviamo veramente a un problema etico, nessuno dovrebbe dare il suo contributo alla bomba atomica, una volta che questa purtroppo è venuta, alla bomba all'idrogeno, al famoso scudo spaziale che fortunatamente oggi non si segue. Questo è veramente colpevole, sono create delle grandi concentrazioni nella Silicon Valley, mi pare, in California, dove giovani di altissima intelligenza che vengono o dai ghetti della Polonia o dalle risaie cinesi o anche dalle migliori famiglie della New England americane, di particolare capacità, dedicano, perché sono pagati in modo altissimo, quasi tuttavia con una forma di una concentrazione tipo frati, si dedicano in una forma
fanatica, con dedizione totale.
Tuttavia questo è inconcepibile per me, perché in quel caso non è possibile ignorare le conseguenze, lì si arriva veramente a una frattura con il mondo etico. Chi si dedica a quello non può ignorare le conseguenze.
Accennava prima alla televisione, al ruolo che può avere la televisione. Ecco, Roberto Rossellini, il regista italiano, ipotizzava l'uso della televisione, questo lo teorizzava negli anni 60, ma poi anche lo ha applicato in una certa misura, come mezzo straordinario per educare, informare soprattutto sulle grandi scoperte scientifiche. E con questo modo pensava potesse realizzarsi un sogno, una specie di utopia, accorciare o eliminare le distanze fra ricerca scientifica e società civile. Lei crede che sia possibile attraverso la televisione e i mass media,
ma
correttamente informati.
La televisione ha altri problemi anche più gravi di quelli. Sono d'accordo che questo è utile, ma non è solo in quel senso. La televisione dovrebbe considerare più grandi i problemi umani, i problemi della fame, i problemi della miseria, i problemi della tortura. Cioè dovrebbe essere lo strumento per portare a conoscenza di tutti le tragedie che ci sono in varie parti del mondo. E quell'aspetto, per conto mio, è secondario, quello scientifico. Abbiamo i mezzi di comunicazione, infatti abbiamo anche dei bellissimi programmi televisivi, ma non di necessità, questa è la cosa più importante. La televisione dovrebbe svolgere attività a livello culturale dal punto di vista più etico che dal punto di vista di documentazione.
Ecco, quando lei oggi guarda la televisione, si sente informata, sente che le venga dato qualcosa, si diverte oppure, non so, sceglie l'estremo, la spegne?
Confesso che non guardo la televisione, confesso che il mio tempo è troppo breve e quando ne ho al di fuori del mio lavoro scientifico lo passo leggendo o ai problemi sociali. Posso realmente dire, mi spiace di doverlo dire qui in un programma televisivo, che io non sono tra quelli che passino neppure un minuto al giorno alla televisione, e purtroppo noi sappiamo che mi passano due, tre e anche più ore, e questo è gravissimo.
Ecco, difatti
blocca
lei
la loro capacità creativa, è ipnotizzante, in quello il pericolo. Il bambino che sta per ore e ore di fronte a programmi è completamente distratto da altri problemi più importanti e la sua capacità creativa diventa quasi nulla, perché è facile vedere, diciamo, non porta nessun sforzo da chi guarda un programma televisivo e in cambio non gli dà quasi niente. Sì, lo informa, è nozionistica, ma quello non aumenta le sue capacità creative.
La professoressa sostiene che l'infelicità degli uomini in grande numero di casi deriva da scelte sbagliate,
sì,
da scelte fatte nell'adolescenza, quando si è quasi del tutto ignari delle proprie attitudini. Ecco, oggi in certi sistemi scolastici molti selettivi si chiede all'adolescente di scegliere molto presto,
esatto,
o senza che sia consapevole a,
esatto,
13-14 anni, e lo si condanna in questo modo a una specie di area di parcheggio omnimo.
Esatto.
Lei pensa che sia un errore oppure gli adolescenti di oggi li reputa più maturi? Insomma?
No, io penso un gravissimo errore. Intanto il giovane non sa le sue potenzialità e, come ho detto e ripeto, molte delle infelicità umane derivano da scelte sbagliate. Giovani che vorrebbero fare un determinato mestiere o professione o mestiere alla stessa cosa, portati o dalla famiglia o dall'insegnante a fare un altro, e poi troppo apatici, incapaci, passivi per cambiare. Non è che la gioventù d'oggi sia differente, ma la gioventù d'oggi si chiede già ai 13-14 anni di fare scelte che in passato non c'erano. Le scelte oggi sono infinitamente maggiori di quelle del passato. In passato chi nasceva contadino moriva contadino, ne si poteva per lui. Oggi ci sono più possibilità, ma di questo non se ne prende il vantaggio.
Sarebbe maturare di più, insomma.
Noi potremmo dare a loro, e io sono in favore del fatto che persone che hanno la nostra esperienza, ognuno di noi dia, e questo sto facendo anch'io al massimo, della sua capacità di aiutarli a trovare per che cosa sarebbero portati. Quindi io considero che una, appunto, insomma, la frase che ho detto la riconfermo, che una delle cause dell'infelicità umana sono le scelte sbagliate che si fanno nell'età troppo giovanile, pubere o prepubere, 13-14 anni. A questo si dovrebbe porre rimedio, e sarebbe facile, sarebbe sufficiente maggiore simpatia da parte dell'adulto, maggiore vicinanza dei due. Io ho visto una cosa che mi ha stupito, malgrado la mia età, i giovani mi ricevono, mi accettano, e parlavo per ore a ragazzi dagli 11 ai 18 anni e vedevo quanto potevo comunicare con loro. Non è vero che ci sia questa barriera dell'età per la quale è raggiunta la mia età e il mio viso naturalmente senile non ci ascolta. Scelte sbagliate nella professione derivano dal fatto che noi dedichiamo troppo poco tempo a loro.
Abbiamo sentito Rita Levi Montalcini, intervistata da Federico Iolli nell'ambito della trasmissione televisiva Carta Bianca, puntata andata in onda il 12 ottobre 1989. L'intervista integrale potete ritrovarla e rivederla sulla pagina del sito degli archivi RSI nella rubrica Rivediamoli e sulla piattaforma RSI Play.